Un buongiorno a tutte e tutti, radiocittaperta.it, questa è Press Corner, la rassegna stampa commentata a cura della nostra redazione. Sono Alessio Lamaccioni, un saluto a chi ci segue su radiocittaperta.it, a chi ci segue sulle piattaforme di Gemini Network, il network appunto delle radio indipendenti. Apriamo con una serie di articoli che parlano ovviamente della guerra in corso in Ucraina. Dal Post, la Russia continua ad attaccare le grandi città, le 8 italiane, quindi questa mattina, quindi dovrebbe essere già iniziata la nuova evacuazione dei civili da Kiev, Kharkiv e Mariupol, ma si teme che anche questa tregua non durerà. Fra ieri e questa mattina sono proseguiti gli attacchi dell'esercito russo contro le grandi città dell'Ucraina, si sono registrati bombardamenti e violenze alla periferia di Kiev, a Mariupol, Mykolaiv e Kharkiv. Per le 8 ora italiana dovrebbe iniziare un'evacuazione dei civili rimasti in alcune grandi città, ma non è chiaro se la Russia rispetterà la promessa di non attaccare le persone in fuga. Nel fine settimana erano stati decisi due cessate il fuoco locali per permettere alla popolazione di Mariupol e Volnovakha di lasciare le città assediate, ma le tregue erano state violate proprio dai russi. Domenica a Irpin, alla periferia di Kiev, tre persone sono state uccise da un colpo di artiglieria sparato in un tratto di strada usato dai civili per lasciare la città. Basandosi su fonti statunitensi rimaste anonime, il Wall Street Journal ha scritto che la Russia starebbe reclutando combattenti siriani per andare a fare la guerra in Ucraina, sfruttando la loro abilità accumulata nei conflitti urbani. Non ci sono ancora stime precise su quanti siano questi combattenti, ma secondo un funzionario americano alcuni di loro sarebbero già in Russia. Non si sa nemmeno quanto verranno pagati per combattere. Secondo un magazine con sede ad Deir ez-Zor, nell'est della Siria, si parlerebbe di una cifra compresa fra i 200 e i $300 per operare in Ucraina durante un periodo di 6 mesi. La Russia intervenne nella guerra in Siria nel 2015 in difesa del presidente siriano Bashar al-Assad, principalmente per sconfiggere i ribelli. Il suo intervento cambiò le sorti della guerra in un momento in cui Assad sembrava praticamente spacciato. Ancora oggi la Russia mantiene un'enorme influenza in Siria. E poi ancora, i media russi hanno diffuso qualche dettaglio in più sulle evacuazioni dei civili annunciate dal governo russo, che dovrebbero essere iniziate intorno alle 8 di questa mattina. I civili in uscita da Kiev verranno condotti in Bielorussia, cioè uno dei più stretti alleati della Russia, quelli che sceglieranno di lasciare Kharkiv, una delle città più colpite dai bombardamenti russi in questi giorni, avranno a disposizione soltanto un percorso sicuro diretto, fra l'altro, in Russia. Sembra più plausibile che l'obiettivo delle evacuazioni annunciate dal governo russo non sia mettere al sicuro i civili, quanto svuotare le città in vista di ulteriori offensive dell'esercito russo. E poi altre notizie, tra cui quelle dell'attacco da parte dell'esercito russo, sempre di un'auto dove stava viaggiando un fotogiornalista svizzero, Guillain Briquet, nonostante il mezzo fosse identificato con la scritta Press Stampa. Allora, passiamo all'internazionale, rimaniamo sempre sul tema. Un articolo a firma di Annalisa Camilli: Leopoli è un campo profughi a cielo aperto. Da quando la guerra è cominciata, il piccolo teatro Liberty Lescurbus nel centro di Leopoli si è trasformato in un centro di accoglienza per i profughi: materassi per terra, una tavola per mangiare al centro della platea e un deposito di vestiti, coperte e beni di prima necessità nei camerini. Nella situazione in cui ci troviamo non è possibile fare altro, racconta Andrei Voideyev, uno degli attori del teatro che ora fa il volontario e si occupa del trasferimento delle persone e della loro accoglienza. Da Leopoli per il momento non passa la linea del fronte, ma la città è strategica nel conflitto perché è la porta da cui stanno passando migliaia di profughi in fuga in tutto il paese. 1 milione in una settimana, secondo le Nazioni Unite, la metà dei quali è passata da qui. In pochi giorni la città dell'Ucraina occidentale, cuore delle attività culturali del paese, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, si sta trasformando in un campo profughi a cielo aperto, mentre la guerra è destinata per ora ad andare avanti. Il secondo round di negoziati fra Kiev e Mosca, il 3 marzo, non ha prodotto risultati positivi, a parte un accordo sulla creazione di corridoi umanitari per permettere ai civili di uscire dalle zone che sono sotto attacco. Molti di quelli che saranno evacuati da Kiev arriveranno in questa città dell'Ucraina occidentale, che non è mai stata filorussa e che è anzi il simbolo della resistenza ucraina. A Leopoli, dall'inizio del conflitto, sono passati 548.000 profughi diretti in Polonia, secondo alcuni analisti. socialisti. Il presidente russo Vladimir Putin sembra voler usare i profughi come una delle armi di pressione sull'Europa, esattamente come aveva fatto il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko con la Polonia a partire dall'estate scorsa. Finora non ha bombardato le vie di fuga e sta permettendo alle persone di scappare dalle città che sono sotto attacco, così Leopoli ha sospeso quasi tutte le attività abituali e si è dedicata a accogliere queste enormi quantità di persone mentre si prepara alla guerra. Le persone che arrivano da noi stanno scappando da Kiev, da Kharkiv, da Mariupol, sono terrorizzate e stanche, in molti casi hanno viaggiato per giorni con temperature che scendono sotto lo zero, si fermano nel teatro per qualche giorno, poi ripartono, racconta Voideyev. Olga è appena arrivata nel teatro delle Skurbas da Kharkiv e sta dando da mangiare uno yogurt a sua figlia di 4 anni. Abbiamo vissuto per 5 giorni nei rifugi antiaerei, sottoterra, i bombardamenti non erano vicini a casa mia, ma avevamo molta paura che ci colpissero. E poi, insomma, altre storie, altri racconti, un articolo molto lungo, molto interessante, che è un po' un reportage da Leopoli, appunto, diciamo città nella parte occidentale dell'Ucraina ancora non coinvolta dall'offensiva, dall'aggressione militare russa, che però insomma sta convivendo con la quotidianità della guerra. Torniamo a Il Post, altro articolo interessante, l'accelerazione della storia. Secondo Ann Applebaum, una nota analista esperta di cose russe, ha scritto che in Ucraina l'impossibile è diventato possibile in poco meno di 2 settimane. Mercoledì l'Atlantica ha pubblicato un articolo della giornalista analista Ann Applebaum su quello che sta accadendo in Ucraina e sulla rapidità degli eventi che nelle ultime 2 settimane, a partire dall'invasione della Russia, hanno iniziato a cambiare un pezzo di mondo. Applebaum è statunitense naturalizzata polacca, esperta di cose russe, vincitrice di un premio Pulitzer e abbastanza nota anche in Italia, dove è considerata osservatrice autorevole sui fatti che riguardano il regime russo. Nell'articolo dell'Atlantic ha sostenuto un'idea che è assai diffusa non solo fra i fruitori dell'informazione, ma anche fra chi le notizie le racconta e le osserva. Ha scritto: la storia ha accelerato, l'impossibile è diventato possibile, gli sviluppi che 2 settimane fa nessuno immaginava stanno avvenendo con una velocità incredibile. Contestando un certo modo di pensare di alcuni accademici analisti, Applebaum ha sostenuto che gli eventi del mondo non saranno così prevedibili, gli stati non hanno interessi eterni, orientamenti geopolitici permanenti, motivi fissi nel tempo, obiettivi sempre prevedibili, negli esseri umani reagiscono sempre nel modo in cui dovrebbero reagire. Questa imprevedibilità, che secondo Applebaum non verrebbe considerata abbastanza dagli osservatori di cose internazionali, avrebbe prodotto quell'accelerazione della storia che si è vista nelle ultime 2 settimane, quando per l'appunto in Ucraina l'impossibile, o perlomeno quello che si riteneva fosse impossibile, è diventato appunto possibile, cioè l'inizio di una guerra in Europa in grado di cambiare definitivamente e radicalmente l'intero continente. La scorsa settimana, per esempio, nessuno avrebbe mai immaginato di vedere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rifiutare di lasciare il suo paese e decidere invece di rimanere a Kiev, nonostante le concrete minacce alla sua vita. Prima di diventare presidente, Zelensky era un attore comico e molti temevano che la sua inesistente esperienza politica lo avrebbe messo in una posizione di subalternità a Putin. L'inaspettato carisma e coraggio mostrato da Zelensky, ha scritto Applebaum, potrebbe aver alimentato la resistenza ucraina e aver fatto saltare i piani russi di una veloce conquista del paese, ma non solo, potrebbe aver ribaltato anche i calcoli di ministri degli esteri, direttori di banca, dirigenti di azienda e migliaia di persone comuni. Allo stesso modo, in pochi immaginavano che le apparizioni televisive del presidente Vladimir Putin e le violenze contro i civili compiute dai bombardamenti russi avrebbero cambiato in pochi giorni la percezione internazionale della Russia, di fatto spingendo aziende, organizzazioni sportive, enti di vario tipo a decidere di andarsene dal territorio russo, isolando il regime di Mosca. Sono cambiate politiche estere che sembravano pressoché immutabili, come quelle della Germania. Partiti politici europei che fino a poco tempo fa erano apertamente schierati con Putin hanno preso le distanze in maniera molto netta, come la Lega. Sono state adottate sanzioni senza precedenti che hanno colpito il presidente russo e i suoi collaboratori più stretti. Secondo Applebaum, gli eventi stanno accadendo così rapidamente, con umori ed emozioni che cambiano di ora in ora, che è praticamente impossibile dire cosa succederà. Le variabili sono molte, così come le domande a cui oggi è difficile dare una risposta. L'articolo questo, che sembra voler dire poco niente, ma che è in realtà interessante, uno perché fotografa appunto l'accelerazione dinamica che la storia sta subendo in questi giorni, uno di quei momenti insomma, di cui siamo protagonisti, in cui effettivamente il prima e il dopo hanno una discontinuità molto forte, e già uno lo percepisce vivendo questo cambiamento, questa discontinuità. Poi è chiaro che il dopo non possiamo sapere cosa sarà, però tendenzialmente questo è un momento di svolta della storia, con delle conseguenze sempre da il post. Una delle conseguenze è quella purtroppo del riarmo. La Danimarca vuole essere più integrata nella politica di difesa comune europea. Il governo socialdemocratico ha annunciato un referendum per mettersi al riparo dalla crescente aggressività della Russia. Domenica la prima ministra danese Mette Frederiksen dei socialdemocratici ha annunciato un referendum per rimuovere una clausola che permette alla Danimarca di non condividere le misure dell'Unione Europea in materia di difesa. Per la Danimarca è una decisione piuttosto rilevante. Negli anni vari governi avevano sempre difeso la necessità di mantenere uno stato speciale in materia di difesa all'interno dell'Unione, ma la guerra in Ucraina e la grande aggressività mostrata dalla Russia hanno cambiato le cose. L'attacco insensato e brutale di Putin contro l'Ucraina ha aperto un'era in Europa, una nuova realtà, ha spiegato Frederiksen, lasciando intendere che la Danimarca godrebbe di una maggiore protezione dall'aggressività della Russia se partecipasse compiutamente alla politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione Europea. La Danimarca ottenne alcune clausole di opt-out, cioè di esclusione delle norme previste dai trattati europei, dopo che nel 92 i danesi votarono contro l'adozione del trattato fondante dell'Unione Europea in un referendum molto partecipato. L'allora governo danese decise comunque di aderire all'Unione Europea, riservandosi però alcuni opt-out, appunto, per rispettare il risultato del referendum. Oltre alla politica di sicurezza e di difesa comune, la Danimarca ottenne di non partecipare a futuri progetti di valuta comune, ancora oggi in Danimarca non c'è l'euro ma c'è la corona danese, e di maggiore cooperazione giudiziaria. E invece adesso naturalmente le scelte politiche e sostanzialmente guerra fondaia di Putin hanno avuto anche questo effetto, quello di spingere l'Europa ad armarsi ancora di più, e vedrete che di qui a breve il progetto di esercito comune europeo prenderà certamente vita. E, per concludere un po', diciamo, la rassegna di spunti, di riflessioni in ambito appunto di guerra, no? E purtroppo andiamo su contropiano, zittito anche il professor Orsini, la censura di guerra c'è anche qui. Ci sono cose che si incaricano di demolire il monopolio liberale della stigmatizzazione. Si apprende che anche il professor Orsini dell'università privata Luiss, quella di Confindustria, non potrà più partecipare a dibattiti televisivi sulla guerra in Ucraina. Il professor Orsini coordina l'osservatorio sicurezza internazionale Luiss.it, che da alcuni anni pubblica materiali e analisi di qualità che difficilmente possono essere etichettate come filo russe. In un dibattito televisivo, in coerenza con quanto analizza del suo lavoro, aveva osato dare una chiave di lettura controcorrente sulla guerra in Ucraina, anche sull'accresciuto spirito guerrafondaio dell'Unione Europea. Apriti cielo, la Luiss ha invitato il professore a non partecipare più a dibattiti televisivi perché le sue analisi rischiano di danneggiare il valore, patrimonio di conoscenza e reputazione dell'università per cui lavora. L'articolo poi va avanti, ma insomma basta questo per capire di cosa si sta parlando di censura. C'è da dire che mai avevamo visto una cosa del genere avvenire qui in Italia, cioè il fatto che tanti commentatori, tanti giornalisti, insomma il giornalismo ha tante regole, ma in realtà quelle da osservare in realtà sono poche e ben chiare, tra cui quello di mantenere al netto di linee editoriali una certa obiettività sui dati invece e sui fatti. Questo non avviene, abbiamo avuto l'esempio con la censura che addirittura in Rai ha visto mettere alla gogna il corrispondente Rai da Mosca Marchin, per il semplice motivo che numeri alla mano, cartina geografica alla mano, aveva osato dire che era stata la NATO negli ultimi 15 anni ad adottare politiche espansive, non la Russia. È vero, poi uno può giudicare e valutare in tanti modi, commentare questa notizia in vari modi, contestualizzare in vari modi, ma la notizia è vera. Censurato adesso anche il professor Orsini per aver appunto indicato nell'atteggiamento della NATO e dell'Unione Europea alcune delle cause della scelta di Putin di invadere l'Ucraina. Anche questo è vero, però non si può dire, e questo è grave, insomma, quando si parla di sapore di 1914, e questo è un po' il contesto. Io personalmente in tutta la mia vita non avevo mai assistito a una polarizzazione, ma anche a una, diciamo, aggressione così forte in termini di contenuti informativi rispetto a chi non pensa, ad esempio, che sia necessario mandare le armi all'Ucraina. La maggior parte degli italiani non è d'accordo, alcuni sondaggi lo stanno dicendo, evidenziando, con questa ipotesi, però dal punto di vista dell'informazione, del commento sia giornalistico che politico, questa cosa, insomma, non si può dire no con Putin e nemmeno con la NATO è un concetto che ha una sua valenza politica abbastanza forte, abbastanza chiara, abbastanza evidente. Non si può dire neanche questo, perché si è filo putiniani, quando invece il concetto espresso è chiaro, evidente ed è ben diverso. Comunque, chiudiamo segnalando un altro articolo di nuovo su Internazionale. Parliamo di riscaldamento globale, di emergenza climatica. Il riscaldamento climatico minaccia 3 miliardi di persone. Un articolo tratto dall'Economist, giornale del Regno Unito. I rapporti di valutazione del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico sono stati usati in passato per fare il punto della situazione su estrapolazioni scientifiche, risultati dei modelli e analoghi studi relativi a futuri probabili e spaventosi. Il sesto e ultimo rapporto di valutazione, che arriva a 8 anni dal precedente, dimostra quante cose siano accadute recentemente. Appare per la prima volta come un documento scritto nel pieno dell'azione. È un report che è un po' inquietante e che fa il punto sul tema del riscaldamento climatico. Vi consiglio di leggere questo articolo, che è del 4 marzo, di qualche giorno fa. È l'ultima notizia per quanto riguarda l'edizione di oggi di Press Corner. Grazie a tutte e tutti per averci seguito, e buon proseguimento con i palinsesti di Radio Città Aperta e di Gemini Network.